Spesso, quando si tocca lo schermo di vetro di uno smartphone per inviare un documento o aprire un'applicazione, si ha quasi un'aspettativa istintiva di magia.
Vero. Sembra tutto così immediato.
Esatto, un leggero tocco e all'improvviso un pacchetto di informazioni attraversa il pianeta. Sembra tutto etereo, invisibile, diciamo, come se i dati fluttuassero semplicemente nell'aria, senza peso.
Ma la realtà, è molto diversa. Quando si ha l'opportunità di leggere manuali tecnici approfonditi, la prospettiva cambia radicalmente.
E infatti è proprio quello che faremo in questa esplorazione. Sono davvero contenta di analizzare i documenti di Spark Studio che abbiamo come base oggi, perché parlano delle fondamenta del nostro mondo digitale: reti, internet, sicurezza e cloud computing.
È un'operazione di smontaggio necessaria, direi. Leggendo queste fonti, emerge un quadro in cui il termine virtuale risulta quasi fuorviante.
Totalmente. La magia scompare, e cioè lascia il posto a cavi sottomarini spessi come tronchi d'albero, fattorie di server giganti e protocolli ingegneristici complessissimi.
Esatto. Ogni singola email, ogni video che guardiamo ha un peso fisico, viaggia su un supporto materiale e consuma energia reale, che non viene dal nulla.
L'obiettivo di questo viaggio nei documenti è proprio smitizzare la tecnologia. Capire gli ingranaggi invisibili, insomma. E per iniziare a dare un senso a questo caos, ok, analizziamo bene la cosa. C'è un malinteso enorme da cui i manuali partono subito.
Immagino ti riferisca alla confusione tra internet e il web.
Proprio quello. Nel linguaggio di tutti i giorni usiamo internet web come se fossero sinonimi, ma la documentazione tecnica, traccia una linea di demarcazione nettissima.
Sì, ed è una distinzione alla base di tutto l'ecosistema digitale. Praticamente, internet è l'infrastruttura fisica e logica, è la rete delle reti.
Quindi i chilometri di fibra ottica, i router intercontinentali.
Esatto, le dorsali oceaniche, tutto l'hardware. Il World Wide Web, invece, che è stato inventato decenni dopo da Tim Berners-Lee, è solo uno dei servizi che viaggiano sopra queste infrastrutture.
A me piace pensarla come un'analogia stradale, cioè internet è come l'infrastruttura autostradale globale. I ponti, i caselli, l'asfalto.
Un'ottima immagine.
E il web, con le sue pagine, i suoi link, è come una flotta di furgoncini per le consegne, che viaggia su quelle strade. Ma sulle stesse corsie viaggiano anche i camion delle email o le auto delle videochiamate.
Assolutamente. E a gestire tutto questo traffico logistico c'è un concetto architettonico fondamentale che i testi descrivono, ovvero il modello client-server.
Ecco, come funziona in pratica questo scambio?
È un dialogo di base della rete. Il client è il dispositivo finale che chiede qualcosa. Può essere il browser sul portatile che chiede una pagina o un'app che chiede le email.
E il server risponde.
Esatto. Il server è un computer fisicamente molto potente, spesso parcheggiato in un centro dati a migliaia di chilometri, e il suo unico scopo è elaborare quella richiesta. E c'è un dettaglio affascinante nei manuali di Spark Studio su questo.
Quale?
Per far sì che questi server siano sempre pronti a rispondere, usano dei programmi specifici in background, che rimangono sempre in ascolto. In gergo informatico vengono chiamati daemon, cioè demoni.
Demoni, wow! È un termine dal sapore quasi esoterico per descrivere un software, no? L'idea di questi processi silenti nell'ombra contrasta un po' con l'immagine luminosa della rete che abbiamo di solito.
Certo, e ci ricorda la fisicità di questi server. Sono macchine reali, necessitano di corrente, di impianti di raffreddamento giganti.
Il che ci porta a una tematica piuttosto cruda che emerge dalle fonti. Tutta questa infrastruttura ha un costo esorbitante. Se colleghiamo questo al quadro generale, i dati della Banca Mondiale del 2024 sono illuminanti.
Sì, dipingono un pianeta letteralmente diviso in due.
Esatto, stando alle stime, solo il 67,4% della popolazione mondiale ha accesso a internet.
Che è un numero che fa riflettere. E se guardiamo i dettagli, in Europa l'accesso tocca il 90%, mentre in Africa si ferma al 45%.
Questo divario digitale, questo digital divide, ci riporta alla realtà. Tendiamo a pensare a internet come a una nuvola democratica e invisibile che copre il mondo, ma?
Ma non lo è?
No, le strade vanno asfaltate. Se non ci sono i capitali per posare i cavi o mantenere accesi i server, mezza umanità resta tagliata fuori.
È un problema infrastrutturale, prima ancora che tecnologico. Ma Supponendo di essere in una zona servita, sorge un'altra questione ingegneristica enorme.
Ovvero, come fanno a capirsi tutti questi dispositivi?
Esattamente. Se un tablet modernissimo a Tokyo deve scambiare dati con un vecchio server a Roma con processori diversi e sistemi operativi diversi, come evitano il caos totale?
I protocolli, immagino.
Proprio così. Le macchine non comunicano in modo spontaneo, seguono regole rigidissime.
È un po' come un protocollo diplomatico. Se due capi di Stato si incontrano, c'è una regola su chi parla per primo, la lingua da usare, come ci si saluta. Se non parlano la stessa lingua, il protocollo è la stretta di mano che fissa le regole.
È la metafora perfetta. In informatica, il protocollo diplomatico per eccellenza è il TCP/IP.
Come si dividono i compiti questi due?
Allora, il TCP, cioè Transmission Control Protocol, prende un file grosso, lo spezzetta in piccoli pacchetti numerati e si assicura che arrivino tutti.
Ok, quindi fa a pezzi il documento. E l'IP?
L'IP, l'Internet Protocol, etichetta ogni pacchetto con l'indirizzo del mittente e del destinatario, instradandolo nella rete.
Quindi è come smontare un mobile IKEA, spedire i pezzi con 10 corrieri diversi e dare le istruzioni dall'altra parte per rimontarlo senza perdere una vite.
Praticamente sì. E oltre al TCP/IP, i documenti citano una marea di altri protocolli.
Ad esempio l'HTTP e l'HTTPS per le pagine web, giusto?
Esatto. L'HTTPS aggiunge la crittografia. Poi c'è l'SMTP per inviare le email e l'IMAP per riceverle.
Ma ce n'è uno che salva la vita a tutti noi ogni giorno. Il DNS.
Oh, assolutamente. Il Domain Name System.
Perché le macchine usano solo sequenze di numeri, gli indirizzi IP. Il DNS è tipo un elenco telefonico che traduce un nome facile come google.com in quella stringa numerica che altrimenti dovremmo imparare a memoria.
Senza il DNS, migrare sarebbe un incubo.
E a proposito di questi indirizzi IP numerici, qui la faccenda si fa davvero interessante perché i documenti descrivono una vera e propria crisi strutturale.
L'esaurimento degli indirizzi.
Esatto. Come si fa a finire i numeri? Cioè, i numeri sono infiniti.
Matematicamente sì, ma tecnologicamente no. Il problema nasce dall'architettura originale, l'IPv4. Era uno standard a 32 bit che permetteva di generare poco più di 4 miliardi di indirizzi unici.
Che negli anni 80 dovevano sembrare un'infinità.
Sicuramente. I computer costavano tantissimo, ce li avevano solo università e militari. Nessuno prevedeva che un giorno avremmo avuto computer in tasca.
O frigoriferi connessi, orologi, lampadine. L'Internet of Things, insomma, ha fatto saltare il banco.
Praticamente sì. Ogni dispositivo fisico ha un suo indirizzo di fabbrica sulla scheda di rete, il MAC address. Ma per dialogare fuori ha bisogno di un indirizzo IP.
E miliardi di smartphone hanno prosciugato quei 4 miliardi di indirizzi IP4 in un attimo.
Esatto. Ed è per questo che i manuali spiegano la transizione globale verso l'IP6.
Che usa uno spazio a 128 bit e i testi riportano un numero teorico pazzesco, qualcosa come 3,4 per 10 alla 38esima potenza.
Sarebbero 340 undicilioni, un 34 seguito da 37 zeri.
È una cifra inconcepibile. In pratica potremmo dare un indirizzo IP a ogni singolo granello di sabbia o filo d'erba sulla Terra.
Abbastanza da stare tranquilli per un po', diciamo.
Decisamente. Ora, con macchine in grado di parlarsi e indirizzi infiniti, i manuali si spostano su una questione molto pratica. Come entra fisicamente questo segnale nelle nostre case? Il famoso ultimo miglio.
Qui si entra nel mondo delle connessioni cablate e wireless, e i testi mettono subito in guardia sulla confusione commerciale che c'è in giro.
Tipo la differenza tra FTTC e FTTH. Ne sentiamo parlare sempre nelle pubblicità.
Esatto. FTTC sta per Fiber to the Cabinet. Significa che il cavo in fibra ottica veloce arriva solo fino all'armadietto in strada.
E da lì a casa?
L'ultimo tratto usa il vecchio cavo in rame del telefono. E il rame degrada pesantemente il segnale elettrico con la distanza.
Mentre l'FTTH?
Fiber to the Home. La fibra di vetro arriva direttamente dentro casa. Niente impulsi elettrici, solo luce che rimbalza in filamenti di vetro sottilissimi. Zero interferenze e velocità che superano il gigabit al secondo.
E per chi abita fuori città, dove scavare per la fibra costa troppo?
I documenti citano tecnologie wireless come il WiMAX, che usa ponti radio, e ovviamente le reti cellulari, come il 5G, che teoricamente può arrivare a 20 gigabit al secondo.
Ok, il segnale entra in casa e incontra quella scatola lampeggiante che tutti noi, sbagliando, chiamiamo semplicemente modem.
Ah, la manualistica su questo è inflessibile. Separa rigorosamente i ruoli. Anche se oggi è tutto in un'unica scatola di plastica, le funzioni sono tre.
Vediamo. Il modem vero e proprio fa solo una cosa, no?
Modula e demodula. Prende il segnale da fuori, luce o radio che sia, e lo traduce in digitale, in zeri e uni per i nostri dispositivi.
Poi c'è il router.
È il vigile urbano. Assegna un indirizzo IP locale in casa e fa in modo che il video in streaming vada alla TV e non al telefono di chi sta in un'altra stanza.
E infine lo switch, per collegare fisicamente più cavi di rete LAN insieme. E qui, parlando di cavi e connessioni in casa, l'host deve sollevare la domanda da $1 milioni.
La velocità dei contratti.
Esatto, la più grande frustrazione di sempre, perché firmiamo per velocità altissime, ma quando scarichiamo un file sembra tutto lentissimo.
È un enorme equivoco matematico spiegato benissimo nelle fonti. Le aziende vendono la banda in megabit per secondo, MBPS.
Perché le reti misurano il flusso bit per bit.
Esatto, ma i computer e i telefoni misurano lo spazio dei file in megabyte. E un byte è composto da 8 bit.
Ah, quindi se compro una connessione a 80 megabit al secondo, non scaricherò mai 80 megabyte in un secondo.
Mai. Devi dividere per 8. Quindi al massimo scaricherai a 10 megabyte al secondo reali.
Questo solleva una questione importante e chiarisce un sacco di delusioni. E a questo si aggiunge un'altra cosa, la simmetria delle linee.
La classica ADSL. L'A sta proprio per asimmetrica. Download veloce, upload lentissimo.
Perché si pensava che gli utenti a casa avrebbero solo scaricato contenuti, senza inviarne.
Una visione figlia dei primi anni di Internet, che oggi è stata completamente stravolta dall'evoluzione del web.
Infatti, e la documentazione traccia questa evoluzione in 4 ere distinte. Partiamo dal web 1.0.
La prima era, il web di sola lettura.
Una specie di enorme biblioteca statica, insomma. Pagine HTML, testo, immagini, si poteva solo leggere.
Sì, i server non erano pensati per un flusso bidirezionale di massa. Poi però è arrivato il web 2.0.
E lì c'è stato il terremoto. Il web in cui si legge e si scrive. La biblioteca si trasforma in una piazza rumorosa.
Nascono i forum, i blog, Wikipedia, i social network. La rete inizia a collegare le persone, non solo i documenti.
Ma l'esplorazione non si ferma qui. Andiamo verso il web 3.0, il web semantico. E qui l'innovazione non siamo più noi umani, ma le macchine.
Esatto. Le macchine iniziano a comprendere il contesto. Grazie all'intelligenza artificiale, i software intuiscono il significato delle cose.
Diventa una sorta di maggiordomo invisibile. I manuali parlano di fabbriche intelligenti o scaffali del supermercato che capiscono quando un prodotto sta finendo e lo riordinano da soli, grazie all'Internet of Things.
È un salto logico incredibile, che ci prepara al web 4.0, il web ubiquo.
Dove il digitale si fonde completamente con l'aria che respiriamo, con la realtà fisica.
Ma, c'è un ma. Parlando di un web così enorme, i manuali introducono la metafora dell'iceberg.
La cosa affascinante in questo caso è che i normali motori di ricerca vedono solo la punta di quel blocco di ghiaccio.
Il surface web, la superficie, quello indicizzato dai famosi spider di Google, ottimizzato con la SEO.
Che rappresenta una minima percentuale di tutto ciò che esiste in rete. Sotto c'è il deep web.
E qui facciamo chiarezza, perché spesso i media associano il deep web al crimine. Ma i testi sono chiari, non è illegale.
Per niente, è solo la parte del web protetta. I conti bancari, i database aziendali, le intranet.
Perfino la nostra casella email o un referto medico online fanno parte del deep web. Semplicemente i motori di ricerca non hanno la password per indicizzarli. Esatto, l'associazione criminale nasce quando lo si confonde con il dark web.
Che è tutt'altra cosa. È una sezione nascosta che richiede browser specifici come Tor e garantisce un anonimato totale.
E i manuali confermano che, sebbene sia usato da dissidenti in regimi totalitari, è anche il terreno fertile per mercati neri e attività illecite. Serve estrema cautela.
Con un web così stratificato e ormai ubiquo, è logico che non teniamo quasi più nulla nei nostri hard disk fisici.
Ed eccoci al cloud computing.
Salviamo, condividiamo e sincronizziamo tutto su server remoti. Ma i testi distinguono tra private cloud e public cloud.
Sì, il public cloud è quello gestito dai colossi tipo Amazon, Google o Microsoft. Le risorse sono condivise tra milioni di utenti.
Come per le app di posta gratuite. Il private cloud, invece.
È un'infrastruttura dedicata esclusivamente a un'organizzazione. Un ministero della difesa o una banca non possono condividere server con estranei.
Chiaro, per questioni di sicurezza. E su questo cloud girano i servizi di tutti i giorni. Le chiamate VoIP, la posta elettronica.
A proposito di posta, in Italia c'è la PEC, la posta elettronica certificata. I manuali ne sottolineano il valore legale?
Grazie ai protocolli crittografici, ha lo stesso identico valore in tribunale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
I testi ricordano anche semplici regole di base per le email normali, come l'uso del CCCN, la copia nascosta.
Fondamentale per la privacy quando si scrive a molte persone.
Assolutamente. E quindi cosa significa tutto questo? Tutta questa potenza invisibile richiede, come dicono le fonti, un uso consapevole.
È vero. La rete non è una zona franca. Le regole del mondo reale valgono anche lì. I manuali non fanno sconti su questo. Portano esempi concreti, tipo guardare film in streaming illegale, roba protetta da copyright.
Non è un gioco. Le fonti precisano che è un reato penale, punibile in Italia con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multe fino a 15.000 euro.
E poi c'è l'impatto sulla salute. Viene menzionato il mondo dei MMORPG, i giochi di ruolo online multigiocatore.
Non di vastissimi, che girano su server potentissimi.
Ma che portano un gravissimo rischio di ludopatia e dipendenza. Non è solo un passatempo. I danni psicologici e l'isolamento sociale sono reali, al punto da richiedere aiuto specialistico. Il fatto che lo stimolo venga da uno schermo non lo rende meno reale.
Assolutamente. L'illusione dell'immaterialità svanisce del tutto quando ci si scontra con le conseguenze mediche o legali.
Tirando le somme di questo viaggio, abbiamo stravolto parecchie apparenze oggi. Internet non è una nuvola magica, è un groviglio di cavi in fibra ottica in fondo agli oceani.
E regole rigide, i protocolli che mettono ordine.
Abbiamo visto un web evolversi da semplici pagine statiche a un sistema onnipresente che grazie all'IoT e al cloud si sta fondendo con il mondo fisico.
E proprio su questa fusione verso il web 4.0 i testi ci spingono a una riflessione finale molto forte.
Dici.
All'inizio il divario digitale significava solo non poter leggere una pagina web. Ma oggi, man mano che i sensori si integrano nei semafori, negli uffici pubblici e nella logistica delle città, l'esclusione assumerà un peso diverso. Arriverà un momento in cui non avere una connessione veloce o non avere l'infrastruttura adatta non significherà solo essere offline, ma essere fisicamente impossibilitati a interagire con la società, magari perfino l'impossibilità di aprire una porta o avviare un veicolo.
È uno scenario potentissimo, che fa capire come le decisioni sui cavi e sui server di oggi definiranno i diritti civili di domani. Un ringraziamento a chi ci ha seguito in questa esplorazione profonda dei documenti.
Grazie.
La speranza è che al prossimo tocco su uno schermo si possano visualizzare per un istante i demoni in ascolto, la luce sotto l'asfalto e tutto l'ingegno che rende possibile questa magia tecnica. Alla prossima analisi.